Allora, in capitolo 2 di Primo Timoteo, Paolo comincia un discorso riguardo alla preghiera e quindi lui dice: esorto dunque, prima di ogni cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessione e ringraziamento per tutti gli uomini. Quindi questa parola esorto e anche voglio incoraggiarvi, prima di ogni cosa. Quindi la cosa più importante per un credente è la preghiera. Eppure tante volte per noi credenti è proprio l'ultima cosa che facciamo. E se non mi credete, se io dico questo venerdì tutti gli uomini qui per arrostire un po' di salsiccia, quanti verranno secondo voi? Lorenzo, Vincenzo? L'altra volta abbiamo fatto la riunione di uomini, quanti eravamo qua? Una trentina, una quarantina, no? Un bel po' di uomini, era bellissimo, infatti dovremmo farlo in questi giorni, diciamo, prima che diventa troppo freddo, un'altra riunione di uomini. Però la riunione di preghiera. E tante volte, io confesso anche nella mia vita, non prego abbastanza. Ma qui Paolo dice che la prima cosa, Timoteo, di un servo di Dio, ma qualunque credente, è la preghiera. Perché la preghiera è nostro collegamento con il divino, è il collegamento con Dio, è la nostra ricarica batteria, spiritualmente parlando. La preghiera non è altro che comunione con il Signore. È l'esempio che ho usato tante volte. Se io frequento una persona spesso, se parlo con lui, allora io conosco quella persona, conosco la sua vita, conosco i suoi desideri, quello che piace, quello che non piace. E la stessa cosa è valida per Dio. Quando noi trascorriamo tempo col Signore in preghiera, nella sua parola, noi lo conosciamo in modo più profondo. Conosciamo i suoi desideri. Un bel esempio di questo sono i tre guerrieri di Davide, no? Uno di quali si chiamava Eleazar. Ricordate la storia quando erano nella caverna di Adulam e Davide diceva, no? Un po' parlando con sé, diceva: mamma mia, com'è buona quell'acqua di Betlehem, il pozzo della sua città. E la parola di Dio dice che Eleazar e questi altri due uomini, a rischio della loro vita, attraversarono le linee dei Filistei, perché i Filistei avevano Betlehem nel loro possesso in quel tempo, per arrivare a questo pozzo di Betlehem, per attingere l'acqua e per riportarlo al loro re. E Davide aveva tanti guerrieri potenti. Ma come quei tre erano sempre al fianco di lui, erano sempre vicino al re, solo questi tre hanno udito il desiderio più profondo del loro re. E anche così per noi credenti, ognuno di noi siamo salvati per la grazia di Dio, ognuno di noi siamo figli nello stesso modo davanti al Signore, però sono sicuro che quello di noi che scegliamo di trascorrere più tempo con il Signore, noi lo conosceremo meglio. A noi sarà rivelato cose che altre persone non vengono rivelate. E secondo me la cosa più importante è che sarà rivelato a noi il cuore di Dio per le persone, per le cose, il prospettivo di Dio. Quindi Paolo dice: Timoteo, tu sei un servo di Dio, la prima cosa più importante per la tua vita è la preghiera. Prima di ogni altra cosa, la preghiera. Anche Gesù, vediamo questo esempio, che Gesù veramente era figlio di Dio. Quante volte nel Vangelo leggiamo che lui cosa faceva la notte? Pregava. Pregava tutta la notte, poi ministrava e poi si addormentava dentro la barca. Ma Gesù era sempre in comunione con il Padre. E quindi anche qui Paolo dice, prima di ogni cosa, Timoteo, non solo te, ma tutti i credenti, la cosa più importante è la preghiera. E qui abbiamo quattro parole usate qui. La prima, suppliche, che la parola suppliche nel greco è una parola semplicemente di fare una richiesta, ma può essere anche una parola, per esempio io faccio una richiesta al sindaco di Montebelluna. Quindi è chiedere qualcosa, ma non necessariamente nel senso sacro. La parola preghiera, invece, è sempre fare una richiesta, ma almeno nel Nuovo Testamento è più esclusivamente al Signore, quindi di fare una richiesta sacra, chiedere al Signore qualcosa santa. La terza parola, intercessione, quindi preghiera per gli altri. Noi intercediamo, abbiamo interceduto per Cristina, questa è intercessione, abbiamo pregato per lei. Supplica, io chiedo al Signore magari qualcosa per la mia vita. La quarta cosa, ringraziamento. Noi abbiamo appena trascorso mezz'ora nella preghiera del ringraziamento. Sapevate che la lode è anche una preghiera. Noi cantiamo una preghiera al Signore, se lo facciamo con cuore sincero. Perché il ringraziamento è sì essere grato, riconoscente davanti a Dio, ma anche lodarlo. Quindi nel senso di riconoscere chi Lui è. Signore, io ti lodo, ti glorifico per quello che sei. Quindi anche quando noi cantiamo le lode, è un modo di ringraziare il Signore, riconoscerlo. Ma anche ringraziarlo per quello che Lui ha fatto nella nostra vita. Tante volte noi andiamo in preghiera, Signore voglio questo, voglio quello, fai questo, fai quello. No, e non prendiamo quel momento di dire Signore grazie, veramente, cioè a contare le nostre benedizioni. No, Signore, grazie per questa casa che Tu mi hai dato, grazie perché la macchina si è partita questa mattina. Potrebbe sembrare, perché tante volte noi prendiamo le cose per scontato, giusto? Però, per esempio, Lorenzo in questi giorni ha avuto la macchina che lui e David per qualche giorno dovevano spingerlo per farla partire. È sistemato adesso, giusto? E Vincenzo e Daniela possono testimoniare che dove eravamo noi una volta nella vita era la normalità di spingere una macchina per farla partire. E quindi se tu avevi una macchina che accendevo senza sudare un po', mamma mia, grazie Signore che no. E potrebbe sembrare sciocco perché noi prendiamo tante cose per scontato. Però vi dico, fratelli, che se ti trovi un momento quando non hai da mangiare, quando non hai niente, tu apprezzerai molto di più anche le cose semplici. E quando ho vissuto in India, ci sono stati momenti in cui io non sapevo dove sarebbero arrivati i prossimi pasti. E quindi pregavo, Signore, oggi provvedi il mio pane quotidiano, anche se poi era il riso che Lui provvedeva. No, perché noi viviamo nel mondo occidentale straabbondanza. Noi tante volte lamentiamo, prendo solo 1.000 euro al mese, povero me, no? Ed è vero che la maggior parte di noi appena viviamo mese per mese, giusto? Penso, più o meno, no? Però abbiamo macchine, abbiamo vestiti, abbiamo da mangiare, qualcuno ha il frigo vuoto? Se ce l'hai, parli dopo con me e la Chiesa ti aiuterà. Ma io ho vissuto in terre dove dove la gente veramente moriva di fame. Solo un piatto di riso bianco era come una bistecca, era una cosa, no? Gente che viveva nelle baraccopoli, sicuramente avete visto, no, sul telegiornale, eccetera, dove in mezzo alle strade era una fogna aperta, un piccolo ruscello nero, non c'erano bagni, c'era niente. La gente, tutta una famiglia, magari 6-7 persone, vivevano in un spazio più piccolo di questo tappeto qua, no? Cucina, salotto, era tutto. Si mangiava di giorno, cucinava di giorno, di notte si mettevano giù i stoie e si dormiva lì. E tanta gente nel mondo, forse una maggior parte del mondo vive così. E quindi noi che viviamo in un paese ricco, e magari tu non lo ritieni, ma se guadagni 1.000 euro al mese sei ricco in confronto alla maggior parte del mondo. E tante volte dimentichiamo queste cose, perché ci abituiamo. Io ho visto questo, che l'essere umano ci abituiamo a un certo livello. E pensiamo che magari, come potrei vivere senza internet o senza l'aria condizionata nella mia macchina? Ah, se, credimi, potresti sopravvivere senza. E ringrazio Dio per questa esperienza, perché posso anche apprezzare le cose più sciocche, no, più semplici. E dico tante volte, no, io solo perché ho vissuto 10 anni in un furgone e in una tenda, non ho mai avuto un giardino. Cioè, avevo quando crescevo, però tante volte vado fuori nel mio giardino, guardo il frutto sugli alberi, guardo l'orto, il prato là, piccolo che è, più piccolo di questa stanza qua, e dico, mamma mia, Signore, grazie, no? E magari uno che è ricco, che ha tante terre, mi guarda e dice, che cretino, no? Che è contento per questo. Ma dico di sincero cuore, cioè mio cuore trabocca di ringraziamento, dico, mamma mia, Signore, grazie per questo albero che mi hai dato. E vi dico che è una bella cosa di essere contento. Di essere contento per la carta igienica, che in India non c'è. È un'altra storia. No, non ti rendi conto quanto è importante finché manca. Quindi ringraziamento per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore. Quindi prima Paolo dice di fare suppliche, preghiere, intercessione e ringraziamento per tutti gli uomini. Quindi dobbiamo pregare per tutti gli uomini. E secondo, di pregare in modo particolare per i nostri governanti e tutti quelli che sono in autorità. Questo non vuol dire che tu devi essere d'accordo con la loro politica. No? Quindi Dio ci comanda, e Paolo dice questo è buono e accettevole davanti a Dio, che voi credenti, perché questo è scritto credenti, che voi pregate per Silvio Berlusconi, che è il nostro primo ministro in questo periodo. Ma non importa se siamo d'accordo con la sua politica o no, lui in questo momento è la guida del paese, e Dio dice, Craig, io voglio che tu preghi per quell'uomo. Voglio che tu preghi per la polizia. Voglio che preghi per il governatore del Veneto, per il sindaco di Montebellona. Prima che loro si convertano al Signore, perché questa è la prima preghiera che facciamo per tutti gli uomini, che loro vengano, infatti Paolo dice che vengano alla conoscenza della verità. Quindi noi non preghiamo che saranno rieletti. No, Dio non, al contrario di quello che molti pensano, Dio non ha una squadra di calcio preferito, o una squadra di football americano preferito, o una partita politica preferito. Quello che Dio desidera è che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità. E quindi noi dobbiamo pregare per Galan, Berlusconi, la signora Pupato, che è il sindaco di Montebelluna, che veramente prima che loro possano conoscere la verità del Signore, ma secondo che il Signore possa guidarli nel guidare la nostra nazione o la nostra città, che Dio possa proteggere i poliziotti, che Dio possa aiutarli anche a catturare i malvagi, no? Non è bello vivere in un posto dove non c'è tanta criminalità? Io sono contento di vivere qua, perché non è che abbiamo spacciatori su un angolo, bande di criminali che sparano, ma ci sono posti nel mondo che è così. Ci sono posti nel mondo che la gente non si ferma al semaforo perché vengono rapinati al semaforo. E quindi noi dobbiamo pregare per quelle che sono in autorità, al di là se siamo d'accordo con la loro politica o le decisioni che fanno. E questo vale anche per l'autorità spirituale. Dobbiamo pregare per i pastori e anziani, ma non perché sono più speciali di altre persone della Chiesa, ma perché hanno più responsabilità. Giusto? E quindi se voi pregate per me come pastore e per altri responsabili di questa Chiesa, allora noi saremo più guidati dal Signore nelle decisioni che facciamo nella Chiesa e tutti saranno benedetti. Comprendete? Anche il sindaco, se noi preghiamo per il sindaco, se quello è guidato dal Signore, allora tutti i cittadini godremo dei benefici. E quindi dobbiamo pregare per chi è in autorità. Noi abbiamo di solito la tendenza di fare qualcosa, di che cosa con le autorità? Criticarli, giusto? Quello! No? Anche le autorità spirituali, ma io non sono d'accordo che il pastore ha fatto così. E non sono d'accordo con lui, quello della sinistra, quello della destra. Prega per lui. E io confesso che sono io colpevole, perché mi piace molto la politica, no? Ascoltare, discutere della politica, però tante volte io lamento dei politici, ma non ho pregato per loro, e confesso questa mancanza nella mia vita. Dovrei prima pregare, e secondo me neanche criticare. Lascio le mie critiche con me stesso. Che tante volte, secondo me, se preghiamo, magari Dio cambierà quella persona. Perché in realtà, no, tante volte anche come pastore devo parlare con mariti, mogli, no, coppie che magari hanno conflitto, il marito dice, mia moglie è così, e la moglie dice, mio marito è così, no? E parla con lui, pastore, che lui cambia, no? E dico sempre alle persone, l'unica persona veramente che noi possiamo cambiare è il sottoscritto. Noi possiamo pregare, il Signore può cambiare quella persona, ma noi non li cambieremo mai, siete d'accordo? Noi mariti non cambieremo mai le nostre mogli, e neanche loro a noi, perché non è neanche nel nostro potere, ma possiamo cambiare noi stessi. E noi possiamo pregare e intercedere per quella persona, in modo che poi lo Spirito Santo, perché tante volte ho visto che Dio non opera nell'altra persona perché noi non siamo ubbidienti nel fare quello che Dio richiede da noi. E tante volte, quando noi mettiamo la nostra vita a posto con Dio, allora le sue mani, in un certo senso, sono libere per adoperare nella vita di altre persone. Quindi, è la volontà di Dio che preghiamo per tutti gli uomini, specialmente per quelli che sono in autorità, che noi come cristiani conduciamo una vita tranquilla e quieta, con ogni pietà e dignità. Quindi noi non saremo mai in piazza con, come si chiama quel tipo là? Sì, ho detto già tutto, no? Noi come cristiani, il nostro chiamato non sarà mai lì, down with, giù, con questo. Nostro compito come cristiani è di intercedere, di pregare. Anche perché poi ho visto questi tumulti in piazza, non combinano niente. Sicuramente c'è tanta gente che guadagna sopra, perché... ma non cambia niente nella nazione. Ma la preghiera cambia. Cambia tutte le cose. Cambia noi e cambia anche altri. E Paolo dice, questo infatti è buono e accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. Quindi per i calvinisti è un altro versetto che devono cancellare la Bibbia. Perché i calvinisti dicono che Cristo è morto solo per gli eletti, Dio ha scelto alcuni di essere salvati, quindi il desiderio, il volere di Dio è solo che gli eletti vengano salvati e che tutti gli altri vengano dannati. Ma Paolo qui chiaramente dice... Dio vuole, quindi la volontà di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Giusto? Abbiamo appena letto. Noi sappiamo da altre parti del Vangelo, dell'Apocalisse, che cosa? Che non tutti gli uomini saranno salvati. Quindi ci porta solo una conclusione, che l'uomo ha libero arbitrio, l'uomo può resistere il volere di Dio. L'uomo può rifiutare di essere salvato. E alla fine, perché molta gente, sicuramente anche voi quando avete parlato al Signore, dicono, ma se Dio è buono, se Dio muore, non manderà nessuno all'inferno. Avete mai sentito questa? No? Alla fine tutti saranno salvati. Ma in realtà, il volere di Dio è che tutti siano salvati, che vengano alla conoscenza della verità. Saranno loro di proposito che vanno in un posto separato da Dio, perché loro rifiutano di essere salvati. Loro rifiutano l'unico mezzo della loro salvezza, che è Gesù Cristo. Ma il volere di Dio è che tutti siano salvati. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e uomini, Cristo Gesù, uomo. Allora, biblicamente c'è solo un Dio, ma ci sono tre persone nella Trinità. Noi non crediamo in tre Dio, ma un Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, questi tre personaggi nella divinità. E Paolo dichiara che fra Dio, che desidera che tutti gli uomini siano salvati, c'è un solo mediatore. Notate che lui ha messo due parole per enfatizzare. Non dice c'è un solo salvatore, un solo mediatore tra Dio e uomini. Invece in Italia cosa si insegna? Quanti mediatori ci sono fra Dio e uomini? Quanti giorni ci sono nel calendario? Qualcuno sa quanti santi ci sono? Biblicamente ci sono miliardi, perché anche noi siamo santi. Ma sicuramente ci sono almeno 365, perché c'è uno per ogni giorno, giusto? Quindi Maria non è il mediatore fra Dio e uomini. Sant'Antonio, Padre Pio, Pietro. Come? Pietro? Ma almeno Pietro. No, neanche Pietro. Un solo mediatore. Gesù Cristo. Di dire che ci sono altri mediatori è blasfemo. C'è solo un mediatore, c'è solo un via di mezzo fra noi uomini e fra Dio, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Un altro versetto che i calvinisti devono cancellare. Non è scritto lui ha dato se stesso per gli eletti? Giusto? Lui ha dato se stesso per tutti. Non tutti riceveranno questo riscatto, ma Cristo è morto per i peccati di tutto il mondo. Anche Paolo, mi sembra in Colossesi, dice che lui è morto non solo per i nostri peccati, ma per i peccati di tutto il mondo. Quindi il prezzo è stato pagato per ogni uomo sulla faccia della terra di essere salvato. Loro devono solo del loro libero arbitrio scegliere di essere salvato. Devono rispondere al chiamo dello Spirito Santo nella loro vita. Il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti secondo la testimonianza resi nei tempi stabiliti, di cui io sono stato costituito banditore e apostolo. Banditore cosa vuol dire in italiano? Uno che proclama, no? Uno che fa conoscere i fatti. Dico la verità in Cristo e non mento, dottore dei gentili nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini pregano in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e disputa. In 1 Tessalonicesi 5,17 Paolo dichiara pregate senza cedere, senza, guardiamo perché. Primo Tessalonicesi 5,17, non cessate mai di pregare. Quindi sempre Paolo dice a noi credenti, fratelli, Craig, non cessate mai di pregare. Quindi quando ti alzi la mattina, dai gloria a Dio e non fermarti finché vai a letto, dice, grazie Signore, buonanotte. Quindi di pregare in ogni tempo e qui in ogni luogo. Quindi pregare al lavoro, la preghiera non è solo per la Chiesa. Noi credenti dovremmo in qualunque luogo essere in comunione con il Signore. E poi vedremo che la vita andrà molto meglio. No, che potremo resistere alle tentazioni, che potremo evitare di fare grandi sbagli, perché se saremo in comunione con lo Spirito Santo guiderà la nostra vita e ci guiderà sempre bene. Quindi che gli uomini pregano ogni luogo alzando mani pure. Secondo voi cosa significa questo alzare le mani pure? Guardiamo un Salmo 24, versetto 3. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'anima a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizione dell'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Quindi Paolo forse avevo anche questo salmo in mente quando ha scritto, no? Alzando mani santi, no? Quindi vuol dire che noi ci avviciniamo a Dio in preghiera con un cuore puro. Anche il Signore ha detto, no? Se tu vai all'altare e sai che tuo fratello ha contro di noi, cosa ha detto di fare? Se non si ricorda. Se vai da lui e chiarire qualcosa e poi valutare e dare tuo dono. Quindi noi quando ci avviciniamo a Dio in preghiera, dobbiamo assicurare che la nostra vita è anche a posto col Signore, è a posto anche con gli altri. Questo vuol dire alzare mani sante, di avvicinarci, perché nessuno di noi è perfetto. Amen. Abbiamo bisogno di essere continuamente lavati. E Giovanni, quando parlava di camminare alla luce, non vuol dire che camminiamo in perfezione, ma vuol dire che quando la luce della parola, la luce dello Spirito Santo illumina quello che non va bene in noi, noi lo confessiamo. Dice, Signore, io vedo questo, non va bene. Liberami. Perdonami. Questo è camminare nella luce. Perché tante volte nella Chiesa sviluppiamo questa ipocrisia farisaico che siamo tutti perfetti. Io sono il pastore, io non farei mai quello che tu hai fatto tu. No? Ma è sbagliato. Secondo me nella Chiesa dobbiamo essere più sinceri e confessare i nostri falli come la Bibbia dice. Sai fratelli, io ho sbagliato in questo. Pregate per me perché ho bisogno. Questo è camminare nella luce, essere sinceri. E quindi alzare mani santi, puri, e secondo me avere un cuore, una mente pura quando noi preghiamo. Poi in versetto 9 Paolo comincia un discorso, diciamo, pratico. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce di oro o di perle, di abiti costosi, ma di buone opere come conviene a donne che fanno professione di pietà. Allora, questo è un divieto di avere i capelli trecciati o di avere una perla o di avere un abito costoso? Come vedete, noi non abbiamo codici di vestire in questa comunità e non faccio pubblicità, l'ho messo questa mattina questa maglietta. Ma quello che Paolo sta comunicando a voi sorelle, perché questo è scritto a voi sorelle, e anche perché penso, anche se non è esclusivamente una cosa delle donne, però le donne in generale hanno più questo fatto dei vestiti, no? Sbaglio o no? Non lapidatemi, sorelle. E poi dopo lo studio sicuramente, ma ci sono anche uomini vanitosi, sì, qualcuno, uno o due, no, ci sono, però in generale, no, e le donne sono fatte così, è giusto che anche sia così, no, che, no, tipo mia moglie, no, guarda questi scarpe che ho comprato, no? E queste scarpe qua ho comprato, non so, 5-6 anni fa, ancora vanno bene, via. No? Io piuttosto con i fratelli, no, guarda questo trapano che ho comprato. Vedi, 24 volt, martello, ta-ta-ta. C'ha la bolla sopra, no, che vuoi vedere. Ma le donne hanno un po' più, e Paolo sta dicendo, non pensare solo che quello ti rende bella, perché questa è la mentalità del mondo. Perché il mondo come ci guarda? Il mondo come giudica gli altri? Esternamente, no? Anche quando Samuele, ricordate la storia di Davide, quando il Signore disse a Samuele, vai alla casa di Isai e ungerai uno dei suoi figli. Lui non ha detto Davide. Quindi conoscete la storia, no? Hanno fatto passare tutti e c'era il primogenito Eliahab, qualcosa del genere, che era un giocatore di rugby, no? Bello, robusto. E Samuele dice, sicuramente questo è l'unto del Signore. E cosa ha detto il Signore? Samuele, tu sei un uomo e tu guardi all'apparenza, ma io guardo il cuore di una persona. E noi che siamo credenti, quindi un popolo radicalmente diverso di questo mondo, anche noi dovremmo vedere le persone per quello che è dentro di loro, non per l'esterno. Perché il mondo giudica superficialmente le persone così. E quindi Paolo sta dicendo, sorelle cristiani, non pensate che l'oro nei capelli, o le perle, o il vestito di marca che è costato non so quanto, ti renderà una donna bella. Quello che ti rende una donna bella, rivestiti di buone opere, in versetto 10. Anche in Primo Pietro, capitolo 3, Pietro scrive una cosa simile alle sorelle. E anche qui non credo che un divieto, che qui c'è un codice di come una donna deve vestirsi. Però il punto è questo, la bellezza non viene da quello che noi abbiamo fuori. La bellezza viene da dentro. E anche che la Chiesa non diventa un fashion show. Perché sapete che tante volte è così. Hai visto le scarpe che lei aveva? Se non mi credete, vai in qualunque chiesa qui in Italia la domenica. Al di fuori di questo. Similmente voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti affinché anche se alcuni non ubbidiscono la parola siano guadagnati senza parola dalla condotta della loro moglie. Quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore, il vostro ornamento non sia quello esteriore. Intrecciare i capelli, portare gioielli di oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotto purezza di un spirito mansueto e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le donne sante che speravano in Dio, stando sottomessi ai loro mariti. Come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore. Mi piace molto questo passo. Primo Pietro capitolo 3, versetto 1 a versetto 6. Comunque il punto anche di quello che Pietro dice, non è un divieto, questa è una legge di come vestirsi. Perché ricordiamo, Gesù ha detto, queste sono le due leggi, amare il Signore con tutto il vostro cuore, mente, anima, forza e amare il tuo prossimo come te stesso. Se tu ami, magari tu sei una sorella ricca, non credo che abbiamo sorelle ricche, preghiamo. Preghiamo che voi diventate ricche, amen. Però pensiamo un secondo, magari c'è una sorella ricca che viene, sai, tutte queste cose, no? E magari c'è una sorella povera che non ha pochi soldi, no? Non è bello. Comprendete anche, c'è la motivazione, deve essere l'amore. Per esempio, quando io ero missionario in India, io sono americano. Cioè in India, con $50, no? Puoi vivere come un re. È capitato che quando ero in India alla fine degli anni 80, loro ancora avevano macchine che erano uguali a quelle che facevano gli inglesi alla fine della seconda guerra mondiale. Perché in poche parole, nel 48, quando gli inglesi sono andati via e l'India ha ricevuto l'indipendenza, sono rimasti gli stessi stampi nella fabbrica. Comprendete? Cioè, anche le biciclette erano quelli neri, pesantissimi, no? senza marce, una marcia solo, lento. Sai, quelle vecchie biciclette del nonno, anche nuove erano col modello lì. Allora, quando ero in India, come India si stava modernizzando un pochettino, è uscito il primo mountain bike fatto in India. No? Avevo 10 marce, no? Simile a un mountain bike normale, però a quei tempi, no? In India era come la rivoluzione, no? E costava tipo $50 nuova. Quindi io, cosa sono $50 per me? Io l'ho comprato uno. Perché noi tante volte andavamo a evangelizzare con le biciclette, non tante volte, sempre. E quindi io avevo la mia mountain bike, 10 marce, tutti i fratelli indiani avevano quelle pesanti, una marcia, lento. E potrebbe sembrare una cosa stupida, però ho visto che i fratelli indiani, no, ah, tu sei americano, ah, tu puoi permetterti. Cioè ho visto che quella bicicletta, cioè per noi qui in Italia, se uno ha una bici di €50, uno dice, a me è un poveraccio, puoi permettersi solo quello. Però nel contesto, ho visto che era una cosa di inciampo per i miei fratelli. Loro erano gelosi. Da quando ho preso quella bicicletta c'era tipo questa, ah, tu sei americano, ah, tu hai soldi, tu non... E sono stato, cioè in preghiera ho pregato su perché ho visto che il fatto che ho preso questa bicicletta ha portato disunità nel nostro gruppo evangelistico. E quindi dopo che ho pregato ho sentito chiaramente dello Spirito Santo che devo vendere questa bicicletta e tornare a quello di una marcia lenta. E quindi l'ho fatto. L'ho fatto. Perché ho capito, il Signore mi ha detto, sì, tu sei americano, tu puoi permetterti anche magari di comprarti una moto, ma io voglio che tu vivi come loro. Che tu dai l'esempio, vivi nello stesso modo che loro vivono. E quindi anche nella Chiesa, anche se uno è ricca, deve avere moderazione. Magari prima comprava tutte le cose di marca, invece magari investi i soldi in cose più importanti. Ok, torniamo in Primo Pietro. Siete già lì? Primo Timoteo, scusate. Ok, sorelle, preparate le vostre pietre. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alle donne di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Questo non è un insegnamento molto popolare ai nostri giorni. Però è la parola di Dio. Amen. Allora, è un divieto delle donne di aprire bocca in chiesa? No. No. Perché chiaramente, andiamo in Primo Corinzi perché magari comprendiamo anche il contesto. In Primo Corinzi 14, versetto 35... versetto 34, tacciano le vostre donne nella chiesa perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. E se vogliono imparare qualche cosa, interrogano i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Allora, nella nostra chiesa moderna, Calvary Chapel di Montebelluna, Vincenzo e Daniela sono seduti a fianco uno all'altro. Ma nella chiesa antica, primitiva, come anche nelle sinagoghe, no? C'era una parte per le donne e sapevate, no? Che nel tempio, ma anche nelle sinagoghe, erano separati gli uomini e le donne. Forse ancora oggi nelle sinagoghe, non lo so. E quindi anche le chiese del primo secolo, come anche se vai in Asia, ancora oggi in certe culture, se vai in una chiesa evangelica, troverai uomini da una parte e le donne di un'altra parte. Quindi cosa succedeva? Magari le donne non capivano cosa Paolo o un altro stava dicendo durante lo studio biblico. Psst, psst, marito, cosa ha detto? Non ho capito. E Paolo sta dicendo, sorelle, magari qui fra noi c'è più ordine, quindi dice, ma io non sono mai stato in chiesa così, ma io sono stato in chiesa così, in Asia, no? Sono stato in chiese tribale, no? Gente tribale, cioè nella giungla, sai, bambini corrono, mucche, capre, cioè, perché la chiesa è aperta, no? E c'è tanta confusione. E poi magari le donne cominciano a gridare al marito, cosa hai detto? Non ho capito. E quindi Paolo qui in 1 Corinzi dice, se le donne hanno una domanda o devono parlare con il loro marito, aspettano che è finito il culto e fanno le domande a casa. Non è un divieto delle donne di aprire bocca in chiesa, come potrebbe, perché sono parole forti, no? Paolo dice, tacciano le donne in chiesa. Però lui un po' prima di questo, in 1 Corinzi 11, versetto 5, ma ogni donna che prega e profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo perché è la stessa cosa che si forse rasa. Quindi chiaramente qui Paolo parla di una donna non solo che prega nella chiesa, pubblicamente, ma anche profetizza, quindi dà una parola di profezia. Quindi anche in 1 Timoteo Paolo non sta dicendo che una donna non può aprire bocca, ma non di chiacchierare mentre uno sta facendo lo studio biblico. E questo vale anche per gli uomini. Posso dirvi che non c'è cosa più fastidiosa quando stai cercando di insegnare la parola di Dio e tu vedi due persone che stanno lì, che parlano fra di loro. Perché è come dire, ma scusa, questa è la parola di Dio di cui stiamo parlando e tu stai lì a fare CCC. Sono cose importanti di cui stiamo parlando. Non è il tempo di fare le chiacchierate. Vai fuori. E quindi anche qui in Timoteo, quando Paolo che imparano in silenzio, sta dicendo questo che, come abbiamo visto in 1 Corinzi, magari non chiamano il marito dall'altra parte della chiesa, però in versetto 12, non permetto alle donne di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Quindi, nelle chiese Calvary Chapel, e secondo me biblicamente, non ci sono pastoresse e non ci sono donne anziane nella chiesa. Perché chiaramente, biblicamente, non è permesso per una donna di avere una posizione spirituale di autorità sui uomini. E questa non è una posizione molto popolare nei nostri giorni. Amen. No? Anche molte chiese evangeliche ci criticano perché siamo. E infatti una volta uno mi diceva, ma come? Voi nella Calvary Chapel avete la musica moderna, no? Qua e là, però siete così, no? Tipo cucciuti su queste cose. E io ho detto, ma siamo cucciuti perché è l'insegnamento della parola di Dio. La parola di Dio non dice che stile di musica dobbiamo avere. Ma c'è un'autorità spirituale nella Chiesa. E alcuni dicono, ah, ma Paolo era un bigotta ebreo, che veniva dalla cultura ebraica, quindi le donne, stai zitta, stai sottomesso. Ma chiaramente Paolo qui in versetto 13 dà la motivazione, non c'entra niente la cultura di Paolo o della cultura di quel tempo. Lui dice il motivo per il quale una donna non può avere una posizione di autorità nella Chiesa. Lui ci porta indietro alla creazione. Infatti è stato formato per prima Adamo e poi Eva. Ricordate in Genesi 2,18 cosa dice Dio quando ha visto l'uomo? Non è buono che l'uomo è solo, farò un aiuto convenevole per lui. Okay? Perché noi uomini abbiamo bisogno di aiuto. E quindi Dio ha creato la donna. Non è scritto che creerò il capo dell'uomo, no? Un aiuto convenevole. Dobbiamo ricordare che questo era prima della caduta. Cioè, nella creazione perfetta originale, Dio ha creato Eva di essere sottomesso ad Adamo. Di essere suo aiuto. Non suo capo, non suo boss, non suo principale. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stato sedotto, cadde in trasgressione. Allora, non vogliamo dire che Adamo è innocente, perché Adamo, forse il suo peccato in realtà era peggio di quello di Eva, perché qui la parola di Dio dice che Eva è stata sedotta, giusto? Quindi ingannata. Ma Adamo, dal suo libero arbitrio, no? Lui ha scelto di mangiare il frutto. Il sbaglio di Eva era di agire indipendentemente di suo marito. C'è tanto silenzio. No? Lei invece di essere sottomesso ad Adamo dice, Adamo cosa pensi, no? Il serpente mi ha detto che possiamo mangiarlo. No? Lei, invece di essere sottomesso ad Adamo, è agito al di fuori dell'autorità di suo marito, e poi Adamo ha visto che lei era caduta e quindi lui si è caduto dopo di lei. Quindi nel Nuovo Testamento, e ripeto, questo non è un insegnamento molto popolare, nel Nuovo Testamento non c'è la parola pastoressa, in tutta la Bibbia veramente non c'è la parola pastoressa, non è una parola biblica. I requisiti che vedremo la settimana prossima, 5 volte Paolo parla di un uomo, di lui, di un marito, quindi un anziano è sempre un uomo. E di nuovo, non è perché noi nella Calvary Chapel siamo bigotti, vogliamo opprimere le donne, è perché quello è scritto nella Bibbia. E vogliamo essere sottomesso alla parola di Dio. Amen. Anche voi sorelle penso che siete d'accordo. Secondo Galati, capitolo 3, 28, dove Paolo dice non c'è più giudeo, gentile, non c'è più maschio, femmina, conoscete quel passo, no? Quindi fra l'uomo e la donna non c'è differenza di valore davanti a Dio, però c'è una gerarchia. Infatti in Efesini Paolo dice che Cristo è il capo della Chiesa, no? E l'uomo è capo della famiglia. Quindi la famiglia è una figura di Cristo e la sua Chiesa. Cristo è il capo, noi siamo la sposa di Cristo, noi siamo in sottomesso a Lui, almeno dovremmo essere. E così anche nella famiglia. Non è valore che l'uomo vale più della donna, ma è un livello di autorità. E come dico spesso, che tante volte sono lì, ma perché? Non è giusto, anche perché voi uomini siete cretini e noi donne potremmo fare meglio di voi. Può darsi che è vero. Però la realtà è che anche noi uomini quotidianamente dobbiamo essere anche noi sottomessi a altri uomini. E se non mi credete, vai in centro di Montebellone, quando il vigile ti dà la lecca-lecca di fermarti, prova di non fermare. Prova di non fermare. Lui ti può fermare con quel lecca-lecca, fermare la tua macchina? No. Tu puoi schiacciare il pedale e dici, io non sono sottomesso a nessuno. Boom, boom, boom. Però ci saranno conseguenze. Perché dietro di lui, cosa c'è? Se tu ribelli contro l'autorità della lecca-lecca, cosa c'è indietro quella lecca-lecca? C'è l'esercito italiano. C'è lo Stato italiano. Tu sarai ricercato in tutta la nazione perché hai messo sotto la macchina un vigile di vigili urbani. Indietro l'autorità della parola di Dio è Dio onnipotente. Amen. Quindi anche noi uomini dobbiamo essere sottomessi. Quindi voi sorelle, ma perché noi? Anche noi. Anche noi dobbiamo essere sottomessi di continuo. Il nostro datore di lavoro, i vigili, la gente in comune, ci sono tante autorità nel mondo. E quindi è giusto che sia uomo o donna, ci abituiamo, perché questo è il volere di Dio, che siamo sottomessi alle autorità che Lui ha stabilito.